Abbiamo appena sentito Angela di Grugno Clandestino che ci ha aggiornato sulla situazione a Brescia, dove è in corso appunto un caso giudiziario che tra i suoi procedimenti include anche la combustione del corpo di un maiale dentro un forno fusorio per appunto scopi di indagine riguardo all'omicidio di un imprenditore bresciano. L'ennesimo caso di utilizzo di vite non umane per scopi umani, troppo umani, che insomma è bene discutere, che è bene portare alla luce, a cui è bene pensare proprio per rimettere sempre in questione la posizione di superiorità in cui noi umani nel corso della storia ci siamo collocati arbitrariamente. Al punto di servirci di esseri non umani per i nostri scopi di quella grandissima convenzione che è il nostro sistema giudiziario. E in nome della legalità vengono eliminate vite altrui. Ma non è l'unico caso in cui la natura viene utilizzata e viene concepita come serbatoio di strumenti per portare avanti finalità appartenenti alla nostra specie. E dal bresciano vogliamo in Georgia, Stati Uniti. E vola, 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 arriva nella foresta di Atlanta, una foresta non come quelle che conosciamo noi qui nei nostri territori europei, in cui spesso non sappiamo neanche che cosa sia una foresta. Soprattutto nei nostri climi, nelle nostre fasce mediterranee. In Georgia le foreste fanno sul serio, sono veramente grandi e veramente fitte, ma questo non ha assolutamente frenato gli insediamenti umani dall'insediarsi appunto all'interno di queste foreste, e il risultato sono città pittoresche come Atlanta, che sono città dentro le foreste, quindi città molto particolari con un'ecologia molto particolare, e come andremo a vedere adesso anche con un tessuto sociale, un'ecologia sociale molto complessa. E le cose ultimamente si sono complicate ancora di più con l'emergere di due progetti che riguardano appunto la South River Forest, la foresta in cui la città di Atlanta si trova, e che porterebbero alla perdita di grosse fette di questa foresta proprio per portare avanti questi progetti, che sono progetti infrastrutturali. Brevemente, il primo progetto è un progetto della Black Owl Studios, una casa cinematografica che a quanto pare produce dei film d'azione molto brutti. Questa è l'opinione della persona che abbiamo intervistato per fare questo approfondimento, e noi non possiamo che fidarci del suo parere. E dunque dovrà essere costruito un enorme complesso di capannoni per appunto portare avanti questo allargamento delle infrastrutture appartenenti a questa casa cinematografica. Scusate, a volte mi perdo un attimo, ma non ho ancora il multitasking così skillato da riuscire a gestire tutto quanto da sola. Empatizzate con me. Il secondo progetto che appunto è in fase di esplorazione nella foresta di Atlanta è la costruzione invece di un gigantesco complesso di addestramento delle forze di polizia che vorrà anche dovrà che richiederà la deforestazione di una grossa fetta di foresta proprio per installare tutte le infrastrutture necessarie all'addestramento degli agenti provenienti da tutto lo stato della Georgia. E diciamo che a poca distanza dalle proteste contro l'uccisione di George Floyd e di tutto l'insorgere del movimento Black Lives Matter, è un progettino mica proprio così, mica proprio calato a caso. Ho decisamente sbagliato musica per accompagnare queste tematiche. È bello anche giocare sui contrasti. E ce la facciamo andare bene e, quindi si vuole costruire sempre nella stessa foresta dove c'è anche in atto il progetto della casa cinematografica questo grosso campo di addestramento di forze militari che proprio nello stato della Georgia stanno attraversando un periodo di profonda crisi anche in relazione alla loro delegittimazione in seguito alla George Floyd Rebellion, che ricordiamo in Georgia ha assunto delle dimensioni abbastanza importanti, essendo la Georgia uno degli stati negli Stati Uniti con la percentuale di popolazione nera più alta. Per cui, come ci siamo mossi per preparare questo approfondimento, piccola parentesi metodologica per evitare incomprensioni, noi abbiamo intervistato un compagno che vive nella città di Atlanta, per cui è assolutamente inserito nel contesto e ha diretto accesso sia alle informazioni, sia allo svolgersi degli eventi, sia alla realtà delle proteste che stanno emergendo per opporsi a questi progetti pianificati per la South River Forest, ma siccome l'intervista è stata fatta in inglese dalla nostra valente Livia, che è da qualche parte nel nord Italia e che salutiamo e ringraziamo moltissimo per essersi presa questa responsabilità, dicevo, l'intervista è stata fatta in inglese e quindi l'abbiamo sbobinata e trascritta in italiano facendo una traduzione istantanea con i nostri potenti mezzi mentali che appunto ci permettono di tradurre istantaneamente l'inglese anche quando ha questo fortissimo accento georgiano. E, abbiamo l'audio completo in inglese che sto mettendo in sottofondo ora, ma non farò assolutamente una di quelle cose che richiedono moltissima abilità tecnica, ovvero fare un voice over in cui io vi leggo la traduzione, intanto sotto va il file originale. No, niente di tutto questo. Il file originale lo troverete nel podcast della puntata che caricheremo il più presto possibile dopo che ho finito di trasmettere oggi e quindi potreste ascoltarlo in lingua originale, così potete controllare che non abbiamo detto niente di non corrispondente alla realtà mentre invece io adesso vi leggerò il file con la trascrizione in italiano che abbiamo preparato precisando prima di ogni risposta che ci è stata data dal compagno ad Atlanta la domanda che gli avevamo posto. In questo modo dovrebbe essere abbastanza chiaro e quindi niente, questa è la voce in sottofondo.
The public transportation infrastructure of Atlanta was destroyed.
Io la lascerò un po' così in background, così creiamo un po' di atmosphere e niente, inizio con la lettura della prima domanda. Allora, Atlanta è una città situata in una foresta. Ciò è inconcepibile per molti europei, specialmente per gli italiani, che vivono in città circondate da campi e zone rurali. Cosa significa vivere in un contesto così urbano ambientale e qual è il ruolo della foresta nella vita quotidiana, sociale ed economica, nonché ecologica, di Atlanta? Come descriveresti la situazione politica di Atlanta in generale? Risposta. La prima domanda, vivere in Atlanta, sì, la città di Atlanta è caratterizzata da un'importante copertura forestale, la prima per estensione negli Stati Uniti. È in Georgia, quindi l'ambiente della città è caratterizzato da un clima molto caldo, l'estate dura da maggio fino alla fine di settembre, è molto umido, siamo vicino ai Monti Appalachi che non sono così vicini da essere visibili da qui, ma hanno un effetto sul clima e provocano umidità e calore. In termini di vita cittadina, il sistema di trasporto pubblico è stato distrutto negli anni 90, quando General Motors comprò tutti i mezzi su rotaia e i tram per incoraggiare la circolazione di automobili su strada. E così ognuno fu obbligato a comprarsi un'auto o un veicolo personale. Quindi, nonostante l'essere dentro una foresta, in realtà Atlanta è una delle città meno fruibili per chi si sposta a piedi in tutti gli Stati Uniti. Bisogna guidare per andare ovunque, comprare da mangiare, andare negli uffici, eccetera. Inoltre, di solito ci sono pochi servizi vicini alle zone residenziali e di solito sono stazioni di benzina, a meno che tu non viva in una zona ricca. Lì ci sono esperienze urbane più dense, simili a quelle che si possono avere in Europa o in Italia. Atlanta è una delle città con disuguaglianze economiche e sociali più grandi nel paese. Il posto dove vivo io è un'area molto povera della città e anche dello Stato. Infatti la Georgia è uno degli stati più poveri degli Stati Uniti. C'è molta violenza. La natura generale della foresta rende alcune forme di controllo molto difficili qui, perché ci sono molti posti in cui fuggire per sostrarsi alla strada o in cui nascondersi dalla polizia. A parte questo, credo che per quanto riguarda l'esperienza di vivere in Atlanta, le persone siano molto alienate dall'esperienza di vivere la foresta, perché la società capitalista è riuscita anche qui a separare le persone dal proprio territorio. Molte persone che vivono qui semplicemente non percepiscono che ovunque si girino ci sono alberi in qualsiasi giardino, sul ciglio di qualsiasi strada. E se entri in un edificio, per esempio nel City Center, che è quasi un grattacielo e ha circa 20 piani, e guardi la città fuori, sembra come un'immagine fantascientifica. Sembra che tu sia in una foresta e ci siano edifici a caso che emergono dagli alberi. Ma è difficile percepire questa immagine, dato che, con uno stile di vita determinato dal mercato, siamo costretti a spostarci in macchina da negozio a negozio. Ecco, io adesso mi sento un po' alienata da questa voce in sottofondo, per cui credo che metterò comunque della musica. Eccola. E non me ne vorrete, troverete il file nel podcast, ma almeno io posso intervallare ciascuna domanda e ciascuna risposta con un po' di musica. Seconda domanda. Puoi spiegarci di che progetto si tratta, quale conseguenze ha e perché è inaccettabile? Come in ogni grande progetto infrastrutturale che deve distruggere aree naturali, assistiamo alla retorica della creazione di posti di lavoro e di crescita economica della città. Come è declinato questo nel contesto di Atlanta? Risposta. Ci sono due progetti di cui possiamo parlare quando pensiamo alla distruzione di South River Forest e al movimento che la difende. Il primo progetto è Black Hall Studios, una compagnia cinematografica che è famosa per essere proprietà di Ryan Millsap, un magnate del mercato immobiliare che possiede e specula su migliaia di città, su migliaia di case qui nella città di Atlanta. Questo ovviamente è una cosa negativa, che danneggia la qualità di vita degli abitanti della città, perché fa aumentare gli affitti. Inoltre, Ryan possiede questa compagnia cinematografica che principalmente fa dei film d'azione molto brutti. Non sto dicendo che i film d'azione in generale siano brutti, ma che loro in particolare lo sono, ve l'avevo anticipato. Questa compagnia possiede già un palco per concerti in South River Forest, nell'area che sta venendo difesa ora. La foresta di cui parliamo è una foresta molto fitta, non quelle che puoi vedere in alcune parti d'Italia, ma con alberi molto vicini. E nella zona chiamata Entrenchment Creek, la Black Hall Studios spera di fare il più grande complesso di palchi nel mondo. Questo gli permetterà di controllare l'ambientazione per ciascun episodio o film che vorranno fare all'interno di un complesso gigantesco di capannoni. Dicono che verrebbero creati migliaia di posti di lavoro, ma gran parte del problema è dove vogliono costruire. Infatti, la zona interessata è vicina a una proprietà che già la Black Hall Studios possiede e che ha già completamente deforestato. Ma il drenaggio dell'acqua è venuto meno in quell'area e quindi si allaga, quell'area si allaga ogni volta che piove. Loro sono molto scontenti di questo, anche se esperti dell'ecologia dell'area li avevano avvertiti che sarebbe successo. E quindi la compagnia si è messa d'accordo con la città di Atlanta e il governo federale per scambiare i terreni. In cambio della sezione che già possiedono e che hanno distrutto, otterrebbero la sezione vicina, che è un parco pubblico fruibile alle persone e che è ancora al momento una foresta. Il governo ha accettato di farlo e questo è molto grave e non ha precedenti nella storia della Georgia. È ovvio perché crea un contesto e un precedente in cui è normale per il governo dare delle infrastrutture pubbliche a delle compagnie private senza dover passare per i processi legislativi. Quindi, in questo generale periodo di austerità che affonda le radici nella crisi del 2008, siamo abituati a vedere passare questi pacchetti di austerità che tagliano fondi a biblioteche, scuole e cliniche. Certo, siamo già abituati a questo, ma di solito si passa attraverso gli iter legislativi. Invece, questa volta è fondamentalmente un'industria che porta avanti le trattative per un pezzo di terra e semplicemente ottiene il consenso dal consiglio della città dopo una breve discussione. Non sono un difensore della democrazia, quindi tralascio l'ovvia constatazione che verrebbero indeboliti i processi democratici, ma mi preoccupano i processi di gentrificazione, a cui questi fenomeni di privatizzazione sono direttamente collegati. Quindi ritengo che la crescita e lo sviluppo del Black Hall Studios, oltre a distruggere più foresta e avere degli effetti catastrofici su anfibi, mammiferi e persone che ci vivono, avrà effetti catastrofici anche sulle persone che vivono nei contesti urbani intraforestali. Infatti aumenterà il rischio di alluvioni e porterà ad un aumento delle temperature, ma creerà anche il precedente legale necessario per dare direttamente pezzi di territorio a grandi investitori. Per quanto riguarda i posti di lavoro che si dice verranno creati grazie a questo progetto, non credo che sia vero, in quanto il lavoro verrà principalmente importato. Ci sono già molte compagnie cinematografiche di Hollywood in Atlanta e queste assumono molti locali, ma preferiscono anche far trasferire i lavoratori specializzati e già formati dalla California. In ogni caso, queste compagnie si sono spostate in Georgia perché le tasse e gli affitti sono più bassi. In confronto, i salari dei lavoratori californiani sono molto più alti dei nostri e si crea quindi un fenomeno disgustoso che potremmo definire aristocrazia sindacale. Gli interessi dei lavoratori importati dalla California vengono portati avanti contro gli interessi dei lavoratori locali. Io lavoro nell'ambito del food service e tutte le nuove attività di ristorazione che sono state aperte sono finalizzate a servire lavoratori di queste compagnie cinematografiche. Costano 5 volte tanto rispetto ai ristoranti o ai negozi in cui posso andare io perché i loro salari sono molto alti. Entra così in gioco un paradigma di frustrazione, per cui diventa difficile immaginare come i lavoratori locali possano entrare in solidarietà con questi lavori dell'industria cinematografica per protestare contro il progetto. Cop City è il secondo progetto, il più conosciuto, in programma nella foresta di South River. Originariamente è stato chiamato Institute for Social Justice, ma gli attivisti lo hanno chiamato Cop City. Si tratta di un gigantesco complesso di esercitazione della polizia che vogliono costruire nella zona una volta chiamata Old Atlanta Prison Farm, che si trova anch'essa nella foresta di South River, proprio al fianco di Entrenchment Creek Park, dove la Black Hall Studios vuole costruire il suo complesso cinematografico. Non sottolineerò mai abbastanza che si tratta della stessa foresta. I nomi e i segnali sono diversi, ma la foresta non interessa, è sempre la stessa. Per chiarezza chiamerò questa sezione Old Prison Farm e qui l'amministrazione cittadina e la polizia vogliono costruire questo grande complesso dove le forze dell'ordine dell'intera regione verranno addestrate e non solo quelle cittadine. Secondo il paradigma liberale e progressista che sbandierano, si tratterebbe di un addestramento più progressista e meno violento per le forze di polizia, più soft, e per questo costruiranno anche un finto quartiere con un finto isolato di edifici in cui simuleranno raids e altri tipi di operazioni di peacekeeping, basandosi essenzialmente sulle zone più povere della città dove vive la popolazione nera. Considerando che metà della popolazione di Atlanta è nera, è una delle città con la più alta percentuale di neri negli Stati Uniti, questo è abbastanza preoccupante per un gran numero di persone. Il territorio stesso, l'Old Prison Farm, era stato sottratto insieme alla città di Atlanta alla popolazione Muscogee negli anni 20 dell'Ottocento, l'ultima ondata colonizzatrice in Georgia. La città era un deposito treni in cui si scambiavano le carrozze nella tratta Florida-Louisiana. Atlanta è una città molto nuova, fondata nel 1822, e la Georgia era uno stato schiavista in cui la schiavitù era ammessa. Gli schiavi lavoravano la terra dell'Old Prison Farm, che era una piantagione fino alla guerra civile, e nell'ultimo periodo la città fu completamente bruciata insieme a tutti i treni che portavano le armi verso sud. Fu ricostruita completamente dopo la guerra civile e si cominciò ad espandere una volta posta come capitale della Georgia, ma anche perché furono investiti molti soldi e molti degli schiavi da poco liberati si trasferirono ad Atlanta. Per gestire questo grande flusso di nuove persone, la città iniziò a promuovere lavori di costruzione e anche di caseificazione. Questo secondo settore, nato negli anni 80-90 dell'Ottocento, si situò proprio nella zona di Prison Farm, finché la città non decise di trasformare la zona in una sorta di fattoria-prigione, una specie di campo di concentramento agricolo ritenuto necessario dalla classe dirigente, che non sapeva dove collocare tutte quelle persone arrivate in città senza un lavoro, senza una casa e che potevano darsi al crimine o alla rivolta. Così la città iniziò ad arrestare queste persone per ubriachezza o disturbo della quiete pubblica e a mandarle a Prison Farm a lavorare, allevare mucche, coltivare ortaggi, e questo durò parecchi anni. Nei decenni che seguirono la costruzione di Prison Farm, essa subì un'espansione giustificata da falsi discorsi umanitari sul suo essere sovraffollata, e ovviamente il risultato fu una prigione più grande. Questa mentalità è tipica degli Stati Uniti, ma anche di altre realtà, ed è di fatto un discorso riformista sul sistema carcerario, che di fatto implica un sistema carcerario sempre più grande, perché sostanzialmente per queste personalità politiche è difficile pensare a una realtà in cui meno persone stanno in carcere, è più facile piuttosto pensare a edifici carcerari più grandi. Ovviamente questo è collegato alle forze industriali che stanno dietro la costruzione delle prigioni, e quindi il risultato fu un'espansione di Prison Farm e un aumento della violenza razziale. Ci furono disordini legati alle promesse della ricostruzione non mantenute e alla mancata emancipazione degli schiavi. Di conseguenza, il clima di terrore razziale fu prontamente ristabilito negli anni 20, 30 e 40 del Novecento, come viene spiegato nel libro Black Reconstruction di David Dubois. E crebbe fino agli anni Ottanta. David Dubois, non lo so, forse ho sbagliato la pronuncia, scusatemi. Negli anni Ottanta la popolazione della città si ridusse a causa dell'automazione industriale. Molte fabbriche chiusero o si spostarono in paesi come il Bangladesh o la Cina. La stagnazione economica fece chiudere per sempre molte attività, alcuni membri della popolazione bianca si trasferirono per cercare lavoro altrove e la città divenne molto povera e abitata in gran parte da popolazione nera. Ma in questo contesto anche il surplus di persone senza casa e senza lavoro che potevano essere trasferite a Prison Farm diminuì e infine anche Prison Farm venne chiusa. La città perse circa il 20% della sua popolazione negli anni Ottanta, che è ovviamente una percentuale molto alta. Questo è il contesto in cui il nuovo complesso di esercitazione della polizia vorrebbe essere costruito, e ci sono molte persone che considerano una tale scelta inaccettabile e che legittimerebbe la storia di colonizzazione e sfruttamento legato a Prison Farm. Nei decenni dopo la chiusura di Prison Farm, la foresta si è ripristinata ed è ritornata ad ospitare forme di vita selvatiche. Ci sono ancora le rovine di Prison Farm ricoperte di vegetazione e piante selvatiche, e perché è un film del film Stalker di Andrei Tarkovsky, ci sono molte somiglianze tra questo scenario e quello del suo film. Molte persone sono attaccate a questo luogo e non si può permettere la costruzione di questa infrastruttura. Ma la motivazione più importante per cui non si deve permettere la costruzione di Cop City è molto semplice. Le proteste per George Floyd qui hanno raggiunto un'intensità considerevole e sono state molto violente. Si è parlato di una tassa sulla polizia, una cosa che è stata discussa in molte città americane, ma forse non così tanto come ad Atlanta. Atlanta può essere annoverata tra le 10 città più ribelli durante le proteste per George Floyd, con episodi intermittenti che si sono prolungati dalla fine di maggio fino a inizio agosto, un periodo abbastanza lungo considerato che in altri luoghi le proteste sono durate forse un paio di giorni. Sappiamo che nel 2020 centinaia di poliziotti hanno lasciato il loro lavoro. Sappiamo almeno 200, non ho numeri esatti né una suddivisione precisa delle specializzazioni in cui si sono verificate più dimissioni, ma è evidente che c'è meno presenza della polizia nelle strade, è visibile. E il morale degli agenti è molto basso. Si sentono delegittimati e mal considerati, il che in effetti corrisponde alla realtà. A parte questo, nel giugno 2020, durante il periodo di fuoco delle Floyd Rebellions, qui nel mio quartiere è stato ucciso un uomo di Roma di nome Richard Brooks da un agente di polizia nel parcheggio di un fast food. Stava facendo un pisolino in macchina quando la polizia lo ha molestato e ha finito con il togliergli la vita. Nei giorni successivi il quartiere è insorto, ha dato fuoco al fast food, ha attaccato la stazione di polizia locale più volte, ha iniziato a saccheggiare negozi e cose del genere. La cosa scioccante è che immediatamente gli agenti che avevano ucciso Richard Brooks sono stati accusati di omicidio e arrestati, cosa che non succede mai, come sapranno bene anche gli ascoltatori in Italia e in Europa. Ho ancora dei dubbi che i poliziotti verranno effettivamente condannati e messi in prigione, ma è comunque raro che li abbiano arrestati. E il fatto che li abbiano arrestati dopo settimane e settimane di scontri e di proteste è stato molto scoraggiante per le forze di polizia locali, che hanno iniziato uno sciopero informale chiamato Blue Flu. Qui è subentrata la terza domanda, ma la risposta può essere considerata comunque una continuazione della risposta prima. Vi leggo comunque la domanda. In che modo l'opposizione alla Cop City è connessa al movimento di abolizione della polizia? Le proteste contro la polizia hanno portato alle dimissioni di tanti poliziotti. Qual è la situazione attuale dentro l'organizzazione poliziesca d'Atlanta? Come la Cop City è interpretabile e quale risposta a questa situazione? Risposta. La Blue Flu è il fenomeno per cui tutti i poliziotti si davano per malati al lavoro. E nel mio quartiere quasi tutti lo hanno fatto ed è stato un momento molto glorioso per le persone. Potevi entrare nelle stazioni di polizia e vedere che non c'era nessuno. Comunque, non mi dilungherò tanto su questo, ci sono online molte informazioni su internet riguardo l'estate 2020. Il punto è che la città di Atlanta ha affrontato una crisi immensa in cui cercano di gentrificare la città il più velocemente possibile, cosa che sta funzionando, dato che è una delle città che è stata più rapidamente gentrificata in America. Però hanno bisogno della polizia per questo, perché ovviamente la società con disuguaglianze hanno bisogno di violenza in maniera direttamente proporzionale al divario sociale. In realtà la città è riuscita con varie strategie retoriche a governare il territorio, tra cui mantenere una narrativa di progresso nero. Il sindaco e altre cariche importanti sono neri e così anche molti dei poliziotti, il che è molto raro in America, dove complessivamente solo il 13% della popolazione è nera. In realtà metà delle persone in Atlanta è nera ed è un'eccezione, come dicevamo prima. Ma anche nelle città con grande popolazione nera è raro che ci siano figure burocratiche importanti nere. Ciò non significa che non ci sia razzismo in Atlanta. Anzi, tutti i grandi poteri industriali capitalisti sono parte delle strutture della supremazia bianca, ma insieme operano una strana forma di clientelismo di potere, informalmente nominata l'Atlanta Way o il metodo Atlanta. Per cui la classe politica e burocratica nera lavora assieme ai capitalisti bianchi per prevenire movimenti di protesta contro il razzismo o per la giustizia sociale, coinvolgendoli in rapporti coperti dietro le quinte dove si fanno degli accordi tipo vengono indirizzate delle strategie di investimento verso le elite nere per avere qualche beneficio verso la popolazione nera. Ma ovviamente questi piani non sono affatto abbastanza e non frenano il fenomeno di spostamento dei quartieri dovuto alla gentrificazione. Quindi è vero che i burocrati e i poliziotti sono neri, ma anche la popolazione più povera lo è. E questo sistema clientelare non tiene in considerazione questo fatto, ma crea solo questo traffico politico che previene una presa di coscienza da parte delle persone. Ma le rivolte del 2020 hanno chiaramente reso fragile e crepato questo sistema che sta cadendo a pezzi. Per questo c'è anche la preoccupazione che il crimine nella classe bianca al potere in città e le persone ricche bianche che vivono nella parte nord della città, c'è la preoccupazione per il crimine. Appunto sia nella classe bianca al potere nelle persone che vivono nella parte nord della città. Scusate, c'era un errore di battitura che mi ha confusa. Riprendo a leggere. Eccomi, mi sono ritrovata. Questa preoccupazione è creata su misura dalle 5 o 6 aziende mass mediatiche che possiedono tutte le stazioni di telegiornali locali, specialmente il Sinclair Media Group, della destra, legata a Donald Trump. Queste aziende hanno spinto per 2 anni sul fatto che in tutto il paese c'è un'ondata di criminalità, ovvero che anche la più piccola cittadina è stata bombardata dalla narrativa che ovunque ci sia un'esplosione di criminalità e che i cittadini liberali abbiano tolto fondi alla polizia e questo sia il risultato. Ovviamente non è vero, ma è importante capire che in America, come di sicuro anche in Europa, il consumo dei mass media è molto squilibrato, per cui le persone molto anziane guardano tantissima TV locale quasi tutto il giorno e le persone più giovani no. Gli anziani guardano le notizie che vengono passate e finiscono per volere l'Accademia di Polizia e la Cop City perché vogliono più sicurezza, che è comprensibile, ma non si può dire che la città sia più pericolosa di prima. Chi lo pensa sono i palazzinari e i proprietari di case. Penso che ci siano più rapine nei negozi da quando il coronavirus ha impattato lo stato economico della classe lavoratrice, dato che hanno chiuso molte attività, ma ad ogni modo è la contraddizione tra il mantenere pace sociale per la gentrificazione e mantenere l'apparenza di progressismo che ha portato là a sviluppare i suoi piani di costruzione del cosiddetto Istituto per la Pace Sociale, perché sperano di costruire un enorme edificio di esercitazione di polizia in mezzo alla foresta che sarebbe un enorme regalo alla polizia, ma lo vogliono anche chiamare Istituto per la Giustizia Sociale perché vogliono far credere di star mitigando la violenza della polizia, cioè vogliono far credere queste due cose insieme alle persone, il che è una farsa, perché non credo sia più possibile avere entrambe le cose, nonostante l'abbiano fatto per decenni con sporadica resistente. Questo periodo è ormai sorpassato, però. Intanto arrivano commenti di alto spessore culturale da parte di un coredattore che potete soltanto immaginare chi sia, che ci dice che l'unica cosa che può fare uno sbirro in un bosco è il concime. Io non posso che arrendermi ammirata alla saggezza di cotante parole e mandare un bacio a Kevan. Da Cop City a Compost City. Ma torniamo a noi. Quarta domanda, ho perso il conto. Altra domanda. L'accesso all'informazione non è mai facile in contesti di grandi progetti come questo. Come avete evitato questo problema nel modo di ottenere le giuste informazioni? Risposta. Il progetto della Cop City in particolare, in seguito soprattutto allo sviluppo dei Black Hall Studios, è stato scoperto dagli attivisti nella primavera dello scorso anno, prima che fosse pubblicamente annunciato. Questi piani erano discussi in degli incontri semisegreti, non del tutto pubblici, nel senso che teoricamente erano pubblici, ma non erano pubblicizzati da nessuna parte, quindi ne potevi venire a conoscenza solo se eri molto dentro il monitoraggio di ciò che faceva l'amministrazione cittadina. Per fortuna alcune persone lo erano e quindi nella primavera dello scorso anno alcuni attivisti, tra cui anarchici, ecologisti locali, esponenti dei movimenti contro la polizia e socialisti, hanno organizzato un'assemblea pubblica con centinaia di persone in cui hanno condiviso tutte le informazioni. Ognuno si è preso l'impegno di mobilitarsi nella propria comunità o organizzazione contro il progetto. Meno di una settimana dopo, diversi macchinari d'escavazione sono stati dati alle fiamme e c'è stato un comunicato di rivendicazione online che rendeva esplicita la connessione tra l'attacco e lo sviluppo del progetto nella foresta. Questo gesto è stato l'inaugurazione del movimento. Ecco come tutto è cominciato. Da lì in poi questo tipo di azioni sono state sempre presenti nel movimento, dove ci sono grandi eventi pubblici, solidarietà tra comunità, concerti, volantinaggi a casa per casa e sabotaggi. Questi non sono la pratica più importante all'interno di un movimento più variegato, ma è comunque rispettata come parte di esso. Questo è uno sviluppo nuovo nelle lotte americane che non vedevano queste dinamiche da decenni. Domanda numero 349. Qual è il ruolo del Black Lives Matter nella storia di Atlanta e nella creazione e sviluppo della protesta contro la Cop City? Qual è il ruolo delle persone indigene e dei membri di altre lotte nel movimento? Risposta. Parlando del movimento Black Lives Matter e di che ruolo ha avuto in questa lotta, c'è bisogno di fare una parte introduttiva di spiegazione, perché la Black Lives Matter è un'organizzazione nazionale negli USA, guidata da ex studenti del college e non so dove abitino o chi siano. Ma è anche uno slogan adottato da milioni di persone, anche in Italia, Nigeria e altre parti del mondo. Quindi la vera organizzazione Black Lives Matter non esiste qui, o comunque se ci sono non so che cosa facciano, e in passato hanno avuto un'influenza maggiore nell'indirizzare le proteste nel bene e nel male, ma le proteste per George Floyd del 2020 non erano influenzate da nessuno dei loro esponenti. La lotta nera in realtà è presente in tutte le lotte negli Stati Uniti e la questione nera è considerata la contraddizione del sistema capitalista americano. Quasi ogni problema politico può essere compreso attraverso la grammatica della liberazione nera e la violenza contro i neri. Poiché questa terra era un tempo un sito di schiavitù, poiché la polizia è uno degli strumenti principali per il controllo delle persone giovani nere nella città, poiché la gentrificazione sfratta primariamente le persone povere nere, mentre la rappresentazione politica del progresso è nera, la lotta nera è molto connessa all'ondata di movimenti che sono successi da 6 o 7 anni in Atlanta e negli Stati Uniti. Per quanto riguarda le persone indigene è un po' complicato, perché i Muscogee, che hanno vissuto qui per migliaia di anni prima della colonizzazione europea, sono stati spostati con la forza da qui dal vecchio presidente Andrew Jackson attraverso il sentiero delle lacrime, ovvero la deportazione forzata su lunghe distanze a cui sono state sottoposte le persone indigene per lasciare lo spazio all'urbanizzazione della conquista europea. Quindi molti indigeni ora vivono in Oklahoma e non in Georgia. Ci sono rappresentanti indigeni qui e c'è stato un tentativo di ricontattare queste persone per farle partecipare ai movimenti. 2 autunni fa una tribù dall'Oklahoma ci ha raggiunto, ad esempio, per fare una cerimonia danzata nel sud della foresta. E i loro membri parlavano un linguaggio Creek che capiscono solo poche persone, meno di 10 bambini lo parlano, e 2 di loro sono venuti dalla foresta. Dopo la cerimonia hanno risposto a delle domande e hanno tenuto dei discorsi, in un momento di scambio culturale in cui hanno assicurato che i Muscogee continueranno a vivere in questo continente per i prossimi 10.000 anni e vogliono che tutti aiutino a difendere Wilani, che sarebbe nella loro lingua questa porzione di foresta. È stato un momento incredibile per noi e per loro, un momento di connessione con la terra ritrovata. domanda Trentordici. Come è stata raccontata e trattata dai media la protesta contro la Cop City nell'Atlanta Forest? Risposta. Per quanto riguarda la copertura mediatica, la questione è interessante. L'azienda Fox Media, che possiede l'Atlanta Journal Constitution, la più grande rete della città e della Georgia, e Alex Taylor, presidente della stessa, fanno parte di una commissione sulla pubblica sicurezza con l'Atlanta Police Foundation. Quindi sono in conflitto con i movimenti di opposizione al progetto, questo è risaputo. Per mantenere una sorta di integrità giornalistica devono sempre mettere le mani avanti e dire ok, diamo spazio a questa protesta nelle notizie, ma vi dobbiamo far sapere che la nostra azienda è collegata al progetto. Ciò li ha resi quasi timidi a parlare dello sviluppo del progetto, tant'è che altre aziende di stampa ne hanno parlato di più e questo è molto interessante. In generale la copertura mediatica non è stata così male, in parte perché chi fa parte di questa lotta è più abile con i media dei nostri avversari, cioè sanno comunicare e usare meglio i social media, sanno parlare meglio nelle conferenze stampa con i giornalisti e in generale sono più coinvolgenti e intelligenti di loro, nel senso che hanno più capacità di spiegare le loro molte ragioni e delle maniere brillanti di parlare e avere a che fare con le persone rispetto alla polizia, che di solito ha un'unica narrativa come arma, la scusa della paura e della sicurezza. Quando invece si tratta di capire i nuovi sviluppi del progetto, c'è bisogno di ricerche, avvocati, giornalisti, una documentazione il più accurata possibile. Molta dell'informazione, come potete immaginare, non è facilmente ritrovabile, ma dall'inizio tante persone si sono impegnate e hanno imparato a fare le ricerche giuste e a migliorarsi in questo. Ci sono anche persone che vivono nella foresta in dei posti occupati con case sugli alberi e anche loro possono vedere cosa succede, movimenti di camion e così via. Quindi le informazioni vengono anche dal posto, dalla terra dove le persone mettono in mezzo i propri corpi per difendere la foresta dalla costruzione di Cop City. Ennesima domanda. Leggendo la cronologia della protesta scritta nell'articolo, l'articolo uscito su crimethink.com, che si chiama The City in the Forest, di cui vi consigliamo la lettura perché è molto lungo, ma sono condensate molte delle informazioni che vengono trattate in questa intervista e ripercorrono tutta la vicenda delle proteste intorno alla foresta di Atlanta, ma ve lo ricorderò anche dopo. Adesso leggiamo di nuovo la domanda. Leggendo la cronologia della protesta scritta nell'articolo, leggiamo che sono stati adottati molti metodi di lotta. Il più presente è il vandalismo e sabotaggio di strumenti chiave di costruzione e trasporto, sia per danneggiarli che per evitare il proseguire dei lavori. Qual è il ruolo della prospettiva del danneggiamento in queste scelte? È interessante leggere le analisi sul prendere di mira persone specifiche che sono responsabili del progetto, direttamente andando a casa loro e facendo loro pressione anche fuori dalla loro vita lavorativa. Puoi spiegare dove stia la linea tra legale e illegale in questo metodo e come affrontarlo? Sappiamo che la situazione legale è molto diversa su questo tra Stati Uniti e Europa. Pensi che questo metodo sia stato efficace e replicabile? Come ha reagito il movimento al primo sabotaggio o azione diretta avvenuta? Com'è la posizione collettiva dopo tutti questi mesi su questo? Pensi sia stato utile che ciò sia avvenuto da subito nella storia del movimento? Beh, prima di leggervi la risposta, queste sono moltissime domande condensate solo in una. Vi chiarisco la questione dicendovi che è stata presentata una lista di domande al compagno che si trova ad Atlanta e che lui liberamente ha deciso come, in che ordine rispondere, mandando un file audio che è molto anche simile a un flusso di coscienza, per cui poi nella ricostruzione dell'intervista abbiamo messo insieme le domande che ci sembravano quella a cui il compagno aveva risposto. Per cui vi leggo la risposta, sperando di non starvi stordendo con questa lunga lettura. Tornando alla questione del sabotaggio e del prendere di mira le persone specifiche, dirò solo che non è usuale nelle altre proteste degli Stati Uniti accettare gli atti di sabotaggio. Dopo le proteste per George Floyd e quelle antifasciste contro la presidenza Trump, molte più persone hanno percepito che ci può essere lo spazio legittimo per un livello più alto di azioni combattive o di vandalismo. Ma questo è dovuto anche a una piramide di diversità liberale, per quanto sembri strano. Il fatto che chi compie sabotaggi non mette in pericolo nessun altro, tipo non fanno rischiare l'arresto ad altre persone, ecco, questo rende le persone meno preoccupate per questi atti e pensano, beh, qualcuno è andato a bruciare questo camion, ma io non ero lì, buon per loro, io non sono in pericolo. Questo è diverso da quando si fanno delle azioni collettive determinate durante una manifestazione, ad esempio frantumando vetrine o lanciando oggetti contro la polizia, perché queste azioni potrebbero risultare in una reazione della polizia che coinvolge anche altre persone con le manganellate o gli arresti. Quindi la violenza di piazza preoccupa di più degli atti di sabotaggio. Non mi sento di dire che il metodo del sabotaggio si stia allargando a livello di supporto nel movimento. Penso piuttosto che la preoccupazione per la violenza politica negli Stati Uniti non riguardi davvero la violenza in sé, ma piuttosto la sensazione e la paura di essere coinvolti in guai per qualcosa che qualcun altro ha fatto. Non c'è una presa di responsabilità collettiva per questi atti nei movimenti, piuttosto ognuno si ritiene un individuo singolo all'interno di essi. È difficile da capire ed è contraddittorio. C'è una tendenza nel movimento a identificare le persone che sono direttamente responsabili del progetto, tipo chi possiede le aziende che faranno i lavori di disboscamento, e quindi trovarne l'indirizzo di casa ed andarci per chiedergli di rinunciare a portare avanti il progetto. Questa pratica è perfettamente illegale negli USA. Anche pubblicare i loro dati personali online per la libertà di parola è legale. È considerata una pratica non violenta che permette alle persone di fare azione diretta senza commettere un crimine. Quindi penso che sarà un metodo che continuerà a essere usato nella strategia del movimento. Per esempio, c'è un sito che si chiama stopreevesyoung.com. Reeves Young è il maggiore costruttore della Cope City. Gli attivisti hanno trovato molte informazioni personali sul proprietario e sulle aziende che collaborano con lui. C'è una tendenza crescente a fare pressione sui collaboratori dell'azienda per convincerli a rescindere i contratti di collaborazione. Qualunque azienda abbia una connessione economica con la Reeves Young, ma non sia connessa con l'Atlanta Police Foundation, viene indotta con pressione a chiudere il contratto con la Reeves Young. Questo perché aziende come queste hanno altri affari in piedi e non necessitano per forza di questa collaborazione, non essendo vicine alla Cope City. Al contrario, la Reeves Young ha bisogno di loro e a sua volta la Atlanta Police Foundation ha bisogno della Reeves Young. Quindi si tratta di isolare la compagnia del progetto da altri contratti per obbligarla a farsi i calcoli se davvero razionalmente le convenga continuare ad essere una compagnia di costruzioni o se voglia invece portare a compimento il progetto della Cope City. Speriamo che arriveranno al punto di non voler più partecipare al progetto e se ci riusciamo, andando sotto casa loro e parlandoci, ciò è totalmente legale negli USA. Sì, piccola parentesi, scusate se a volte ci sono delle formulazioni o delle ripetizioni nelle frasi, chiaramente il format era colloquiale e come tale è stato trascritto, per cui non c'è stato un grande lavoro di editing perché ci è arrivato tutto molto a ridosso della puntata, ma insomma spero che si capisca. Se ci sono dei dubbi fatevi sentire al 346-66-73-263, riempio i vuoti musicali con i numeri. Non abbastanza, evidentemente. Eccoci qua. Domanda. Le vostre azioni hanno incluso occupazioni e campeggi nella foresta per settimane, così come la costruzione di case sugli alberi. Entrambi i metodi sono stati adottati anche in altri movimenti contro le grandi infrastrutture in Europa, come la foresta di Hambach in Germania, per esempio. Avete avuto contatti con questa lotta o altri movimenti simili in Europa? E se sì, in che modo hanno ispirato le vostre azioni? Risposta. Ci sono occupazioni dentro l'Entrenchment Creek Park e nella Old Atlanta Prison Farm, nel sud della foresta. Ci sono persone che ci vivono, campeggiano, cucinano, costruiscono case sugli alberi, eccetera. Alcuni di loro sono veterani di altri movimenti, tipo in Canada o Francia, la ZAD, o in Germania, ABAC. O comunque ci sono influenzati, sono influenzati da queste lotte contro le grandi infrastrutture, tipo la Standing Rock contro il Dakota Access Pipeline. Le persone sono ispirate da queste lotte e nei campeggi d'azione dal 7 al 12 maggio ci sarà ancora più gente nella foresta. La tabella di marcia del progetto dice che dovrebbero finire di disboscare entro la fine di maggio per iniziare a costruire. Quindi credo che la presenza del movimento sarà molto importante in quel momento. Ulteriore domanda. Nell'articolo descrivi in dettaglio alcune delle dinamiche interne al movimento e lo divisi in fasi, caratterizzate da nuovi problemi ed errori. C'è una specie di approccio evoluzionistico nella tua analisi? Qual è il ruolo della coscienza delle persone in queste dinamiche nei vostri processi decisionali? Risposta. È difficile suddividere i movimenti in fasi, è un po' un'operazione mitologica che si fa in relazione agli eventi storici, ma può essere utile, proprio come a volte i miti possono essere utili, per comprendere le dinamiche di potere e il bilanciamento di forze tra il movimento e con gli avversari del movimento, polizia, città e compagnie coinvolte. C'è molta conversazione interna al movimento. Ci sono incontri, assemblee e differenti piattaforme online e qualche volta le persone si beccano e riflettono su cosa stia succedendo. E penso che una cosa che ha il movimento è l'iniziativa. Le persone vogliono veramente tenere viva l'iniziativa attraverso il cambiamento di metodi e approcci. È tutto in costruzione, è basato sulle mosse degli avversari. E per questa mentalità fluida, le persone possono passare da una fase di raccolta di informazioni e presa di consapevolezza al sabotaggio, alla protesta contro l'amministrazione cittadina e al tentativo di bloccare legalmente lo sviluppo, fino alla fase in cui direttamente si blocca la foresta e si stoppano i lavori di costruzione. C'è quello che penso sarà il prossimo approccio, che insieme è difensivo e offensivo, ovvero costruire l'occupazione nella foresta e quindi aumentare la capacità difensiva del movimento e insieme aumentare la pressione sulle aziende coinvolte e collegate in qualche modo alla compagnia principale, come ho menzionato prima. E così penso che molte persone nel movimento avranno questa generale consapevolezza che questo è quello che sta accadendo e ci sono state caratteristiche tipiche delle prime fasi dei movimenti. Per esempio, le persone vogliono che il movimento sia diverso dagli altri, vogliono adottare diverse strategie per partecipare. Le persone si organizzano in gruppi e cercano di far sentire tutti accolti, ma tutti riflettono anche sulle strategie per lavorare insieme e sviluppano strategie che si regolano sui punti di forza e di debolezza delle altre strategie, così che magari non si conoscono tutti di persona, ma il movimento guadagna forza e coesione. E ora posso finalmente dirlo, ultima domanda. Che cosa avete in serbo per il futuro? Cosa succederà il 1° maggio? Quali sono le tabelle di marcia del progetto nei prossimi mesi? Risposta. alla fine, il 1° maggio ci sarà una giornata nazionale di azione contro l'Atlas Consultant, che è una compagnia che ha un contratto con Reeves Young. Reeves Young, di nuovo, è la compagnia che dovrebbe costruire Cop City e come tale ha un certo numero di compagnie di consulenza e di ispezione che osservano il territorio, misurano la composizione del suolo, il tipo di alberi, eccetera. Atlas Consulting ha uffici in tutto il paese, in 40 stati americani diversi, e questa, il 1° maggio, sarà una giornata di azione nazionale per mettergli pressione. Sono sicuro che ci saranno anche degli obiettivi locali contro cui la gente protesterà o con cui si metterà in contatto. Inoltre ci sono anche un sacco di finanziatori dell'Atlanta Police Foundation o Cop City, e si possono trovare tutti online. Includono la banca americana, Wells Fargo Bank, Coca-Cola e tutte le compagnie connesse alla Delta Airlines. Penso che gli organizzatori sperino che le persone facciano rumore e provochino conflitto, contribuiscano alla giornata nei posti in cui vivono e facciano sì che la protesta arrivi sia dalla foresta stessa che dai posti in cui la gente abita e in cui può fare azioni contro le persone che finanziano questo progetto. Fino ad ora ci sono state delle azioni solidali provenienti da altri posti. Lo scorso anno a una società di consulenza in Minneapolis che collabora con la costruzione di Cop City sono state rotte le finestre. C'è un comunicato online su questo che parla di Cop City e Defend the Forest. Ci sono delle azioni in Philadelphia contro la Wells Fargo Bank che si è vista distruggere alcuni sportelli per prelevare i soldi da alcuni anarchici che agivano in solidarietà contro con le proteste contro Cop City, stando ai loro comunicati online. È un movimento interessante in cui è in un momento in cui movimenti di questa natura e azioni del genere non stavano accadendo negli Stati Uniti negli ultimi decenni, anche se altre forme di azione e di conflitto stavano prendendo piede. Presumo che ce ne saranno altre in futuro, ma credo che la gente stia cercando anche di mantenere il carattere di movimento di massa in questo caso, con molta partecipazione anche da parte di bambini e persone anziane. Si cerca di mantenere entrambe le cose nello stesso momento e nello stesso movimento, cercando di mantenere l'ecologia della foresta e quella del territorio.